Abbiamo parlato del rapporto tra testo e figura, si ricorda abbiamo messo figura decorativa, rappresentativa, organizzazione, ci eravamo un po' lasciati qua all'interpretazione. Della figura decorativa avevamo sottolineato soprattutto questo aspetto di vantaggio due vantaggi. Uno che è così ci crea un layout più appealing, che è uno dei nostri scopi, perché d'altra parte le persone vogliono le cose carine per fare. E carine, leggibili, non troppo faticose percettivamente, no? È uno. E due, ci danno, ora vado giù, ci danno una chiave di lettura. Quindi anche solo, no? Una cosa così appena accennata, però ci spinge a guardare le informazioni con un certo punto di vista. Giù. Certo, sarebbe bene fossero più informative possibile, perché noi effettivamente risulta a tante ricerche che non abbiamo, insomma, non leggiamo con tanta attenzione, no? Quindi se sprechiamo lo spazio per mettere cose soltanto perché sono attraenti, poi magari ci perdiamo l'occasione di trasmettere un'informazione utile. E poi abbiamo messo la figura di tipo rappresentativo, dicendo che tende a concretizzare ciò che viene detto nel testo, e quindi dovrebbe essere più facile da capire e poi anche da ricordare. Abbiamo parlato di quella che ci dà un'organizzazione, dicendo che l'organizzazione è importante per noi perché ci aiuta a creare dei chunk, no? Degli insiemi di informazioni che sono più ricordabili per noi rispetto a quando sono una lista di informazioni che non sono organizzate. E poi abbiamo parlato dei grafici, del fatto che bisognerebbe dare nei grafici evidenza le informazioni importanti, se vogliamo essere, soprattutto se ci rivolgiamo magari a un pubblico che non è di statistici, no? O di economisti. Allora le figure, i grafici che utilizziamo devono essere proprio così puntuali, no? Mostrarci l'informazione importante. E invece poi, insomma, c'è ancora da dire qualcosa, secondo me, su questa figura che ha una funzione di interpretazione. La figura con funzione di interpretazione, allora, cioè, diciamo, aggiungerei, anticiperei, no? Che se lei guarda la letteratura sull'uso delle figure, no? Come strumento per aumentare l'attenzione, per aumentare il passaggio dell'informazione, no? Troverà delle etichette diverse, no? Io vi parlo decorazione, organizzazione, magari un altro filone di ricerca distingue tra figure di tipo decorativo o istruzionale. Quindi sono due: una che è solo decorativa, una che è anche istruttiva. Quindi ci può essere un modo diverso, no? Di chiamarle. Comunque, l'idea è quella lì di dire, beh, ce n'è una più significativa, una un po' meno informativa, no? Una che quello che vuole fare è soprattutto dare un'informazione, come quella istituzionale o altre, e una che invece così è più. Ha più una funzione di dare bellezza, di muovere l'emozione, quindi c'è molta ricerca sugli aspetti emotivi, no? Magari l'idea è non mi aiuti a capire, però mi predisponi bene, per cui più facilmente guarderò le informazioni. Quindi questo aspetto emotivo viene sottolineato, e questo aspetto, che a volte è difficile quantificare, no? Che mi aiuti a capire, a interpretare con qualche espediente. Allora, la figura di tipo interpretativo dovrebbe migliorare la comprensibilità di un concetto difficile. Cioè, io sono davanti a un testo e non capisco. non capisco l'ego, ma ne dice niente, cioè non so dare un senso. E invece questa figura mi dà, mi suggerisce, guarda, guardala da questo punto di vista, questa è una prospettiva che ti può servire. Allora, questo qui è un esempio di materiale che è stato utilizzato in ricerca di laboratorio, diciamo, quindi dove hanno portato proprio all'estremo questa funzione, no? E se lei la legge non capisce, cioè non capisce di che sta parlando. Se i palloncini scoppiassero, il suono non raggiungerebbe più la sua meta, perché il tutto verrebbe a trovarsi troppo lontano dal piano giusto. Anche una finestra chiusa impedirebbe al suono di arrivare dove deve arrivare, perché la maggior parte degli edifici tende a essere ben isolata. Di che stiamo parlando? Se non ha guardato la figura, secondo me lei non ce la fa.
Propagazione del suono.
Mm. Sarà un testo di fisica?
Molto probabile.
Mm. Allora, le faccio vedere in questo esperimento qual è la figura che è stata utilizzata come espediente che aiuta l'interpretazione del testo, altrimenti veramente molto complesso. Si intitola Romeo dei nostri giorni e c'è un Romeo che canta una canzone alla sua bella che è all'ultimo piano e per farsi sentire manda l'amplificatore, vede, con dei palloncini. Allora, se io le rileggo adesso questo testo, se i palloncini scoppiassero il suono non raggiungerebbe più la sua meta, perché il tutto verrebbe a trovarsi troppo lontano dal piano giusto. Ah, uno dice, ecco che, in che senso, no?
C'è.
Se i palloncini scoppiassero. Anche una finestra chiusa impedirebbe al suono di arrivare, data che l'intera operazione dipende da un flusso continuo di elettricità, se il cavo si rompesse sorgerebbe dei problemi e così via, no? Allora, è un esempio di circostanze in cui vedere un'implementazione di quello che narra il testo consente un'interpretazione che altrimenti sarebbe molto, molto difficile, molto complicata, no? E ora, va bene che questo, diciamo, è un testo scritto per una ricerca, no? Quindi in cui si esagera, si calca la mano per provare questo, però è nello stesso tempo anche una ricerca che dimostra che in alcuni casi basta una foto, un disegno, uno schema, un diagramma, no? Ora vanno tanto le infografiche, no? Quindi l'informazione visiva può aiutare nell'interpretazione di una situazione che altrimenti sarebbe per noi priva di senso. Mi immagino che anche in tanti siti che spiegano come fare un'operazione, la tua destra, la sinistra, sopra, sotto, pulsante A, pulsante B, no? Cioè, se io non avessi anche la figura, tant'è che a volte le figure sono l'unica fonte di informazione che ho. Sto pensando all'Ego o all'IKEA, no? Che mi danno soltanto la figura per una procedura, perché l'informazione testuale sarebbe difficilissima.
Sì, sì, sì.
Quindi, anche qui c'è un altro esempio, glielo traduco un po', anche di che parlerà. Ogni sabato sera, quattro buoni amici si trovano. Quando Jerry, Mike e Pat sono arrivati, Karen stava sedendo nella sua living room, nella sua stanza dove si sta, il salone, scrivendo delle note. Raccattò velocemente le carte, si alzò per salutare i suoi amici alla porta. Loro la seguirono nel living room. Ma come al solito non poterono trovare un accordo subito la traduzione vi rivela, no? Su cosa suonare o su cosa giocare, perché qui si è parlato di note, no? Scrive alcune note, poi parla di carte, poi parla di giocare o suonare. In italiano, insomma, non riesco a mantenerlo ambiguo, no? Cioè, quindi diciamo, se non c'è in questo caso una figura che mi mostra l'evento, ho difficoltà a capire, data l'ambiguità delle parole che vengono utilizzate, no? Invece, vabbè, nella traduzione lo scherzetto, diciamo, non funziona più. E con questo gesto, in inglese, insomma, chiedendo alla gente di cosa parla, o parlano in termini di giochi a carte, o parlano in termini di musica, no? di suonare qualcosa. Allora, invece, insomma, per dare un'interpretazione univoca, probabilmente, ecco, questo è un altro aspetto, no? Avere un'informazione visiva guiderebbe l'interpretazione in modo da non fraintendere. Certo. Cioè, qui stiamo sempre parlando di materiali usati in ricerche, no? Ecco, figura. Secondo lei qualcos'altro potrebbe aiutarmi a capire subito di che cosa sto parlando oltre una figura? Ci sono altri aspetti del testo che hanno questa funzione, no? Di riattivare uno schema di interpretazione.
Cioè, oltre alla figura, c'è qualcos'altro?
Sì.
Niente, abbiamo già parlato di schemi, diagrammi, grafici.
Certo, sì, sì. No, ora io pensavo al titolo.
Ah, ok.
Anche il titolo, no? Tu leggo il titolo, tu mi dici una serata a giocare a carte. E vai pure. Persi tanti soldi nella casa di Mike. Ecco. E allora il titolo, sì, no? Mi dà questa informazione iconica, tu subito. Questo spiega come mai a volte siamo irritati perché il titolo è sbagliato. Te capita, no?
Certo.
A volte, siccome spesso sul giornale il titolo non viene fatto dalla stessa persona che fa l'articolo, magari non legge con attenzione, e quindi il titolo non è giusto. E invece sarebbe estremamente importante, proprio perché ha questa funzione di individuare uno schema di interpretazione.
Giusto,
per sì, l'informazione, sì. Quindi il titolo è importantissimo, no? Ora poi, appunto, si ricorda, abbiamo parlato di quello che vorrebbero i teenager quando leggono le news online,
sì,
no?
Certo.
Vorrebbero il titolo, vorrebbero la gerarchia, vorrebbero che ogni informazione avesse la sua parte visiva e poi le informazioni principali, no? Quindi è tutto un po' una ricerca di trovare lo schema. Perché voglio la figura? Parlo di questo, no? Quindi ho un aiuto iniziale che mi indirizza nell'interpretazione e nell'informazione.
Sì.
E questo naturalmente, ancora di più, nel mio aggeggio, no? In cui voglio leggere una notizia per volta, ancora di più forse, nel web, no? Dove siamo abituati ad avere un aiuto continuamente da questo punto di vista. E poi, quindi, figure per l'interpretazione. Non dimentichiamoci il mondo delle analogie, che ci aiutano a capire, perché ci consentono di imparare nuovi concetti confrontandoli a vecchi concetti che sappiamo già. Per esempio, come funziona la macchina fotografica? Come funziona l'occhio? Uno dei due, non so. Come funziona l'occhio? Funziona una macchina fotografica, cioè questo, tutta la strumentazione, eccetera, no? L'analogia, noi ragioniamo per analogia, l'atomo è come il sistema solare, la cellula è come una città.
Categorizziamo.
Perché una volta che accettiamo il confronto, quello che sappiamo di uno mi travasa nell'altro e quindi imparo qualcosa di un oggetto che non conosco utilizzando concetti che ho già. Qui però naturalmente viene subito il problema, no? Che uno dei due lo deve sapere, perché se non ne so neanche uno, allora ho un compito doppio, una fatica doppia. Oppure deve reggere veramente questo confronto, perché se è vero solo a metà, cominciare a togliere tutti i casi in cui non è proprio uguale può essere difficile, è complicato. Cioè un'analogia visiva mi aiuta a applicare le conoscenze già possedute a contesti nuovi e mi facilita la comprensione. Questo, vediamo, è un'analogia tra il funzionamento di una pompa e la pressione del sangue. C'è anche il suo testo, l'atomo, il sistema solare. Però ci devono essere delle mappature vere tra l'analog e il target. Io devo conoscere il primo concetto, l'analog, e allora posso trasferire. Questo mi parla anche di come funzionano a volte le pubblicità. Faccio vedere un ghepardo accanto a una macchina sportiva.
Ok, per quindi c'è un richiamo.
Vedi, se passa l'analogia, io trasferisco le qualità del ghepardo alla macchina, quindi la macchina sarà come una pantera, no? Sarà silenziosa, sarà... Cioè, sarà anche tutta una serie di cose che io in realtà non dico, ma che arrivano in massa insieme alla mia analogia. Il leopardo com'è? Bello, è liscio, silenzioso, è morbido, è no? Ok, quindi se la mia Maserati è come il leopardo, allora io porto tutte le mie qualità positive, anche delle negative, volendo, ma insomma, porto tutte le mie qualità positive sulla macchina, sull'oggetto. E quindi con una sola figura trasmetto un sacco di concetti, e nel bene e nel male. E poi però anche va detto che non è detto che per tutti noi un ghepardo sia la stessa cosa, perché per me può essere una bella creatura, favolosa, bla bla bla. Per altri è, non so, paura, cioè, per ognuno di noi probabilmente ha un significato diverso, no? Quindi bisogna anche stare attenti che passi il significato che gli vogliamo dare e non qualche altro significato su cui noi non abbiamo il controllo. E invece risulta che a volte succede proprio questo, no? Cioè che nel passaggio il significato che noi spereremmo questo, invece ne passa un altro che non è condiviso, perché magari non condividiamo la stessa cultura o perché non è magari ben costruita, no? Il messaggio.
Certo.
Allora questo.
Ah sì, quella è la macchinetta.
La macchinetta, sì.
Visto.
È questa macchinetta, no? Che serve come un servitore un po' chinata per darci un buon caffè tutte le volte che abbiamo bisogno. Questa pubblicità qua invece usa piccoli computer, ora non si vede tanto bene.
Piccoli?
Computer. Vede ogni figurina, ogni nota è composta da piccoli computer per dare l'idea che questa ditta che produce i computer è come una sinfonia, no? E tutto funziona benissimo come in una sinfonia. E questa,
infatti stamattina non riuscivo a capire.
Sì, perché poi a volte non si vede, no? Cioè, leggendo si capisce. Ne parla questo ricercatore, si chiama Forceville, che è il primo che ha descritto il mondo delle metafore visive. Interessante, si trova online anche le sue ricerche. Qui vede ci sono queste rappresentazioni che sono di pubblicità progresso questa volta, no? Quindi ci invitano, diciamo, a pensare a come si potrebbe aiutare, come si deve concettualizzare, no? La vita degli altri, la povertà. Quindi io lo trovo molto, molto sconvolgente anche, no? Cioè, pensa, per un povero, insomma, per una persona che vive per strada, il tombino è come se fosse la sua cucina, diciamo. Qui c'è scritto, questo qui vede sul cestino della spazzatura, hanno messo questa etichetta in cui ci sono i fatti della nutrizione, no? Come sui prodotti che si comprano da mangiare. E qui c'è scritto, la tua spazzatura è il cibo di qualcun altro. Chissà se ancora funziona questa, non da qui comunque. E anzi, sarebbe carino se abbiamo tempo, voglia e un po' di fortuna, potremmo anche cercare online, no? Se si trovano delle pubblicità belline da analizzare. Quindi insomma magari guardiamo, no? Se ci capita di trovare qualcosa da analizzare. Questa qui vede, questa ricerca, anche secondo me è interessante, è scritta da uno di questi gruppi, di queste ricercatrici di cui anche prima parlavamo, si chiama Philips. E in questo caso questa ricerca qui in particolare parla dell'interpretazione delle immagini per la pubblicità complesse. Cioè, cosa dice? Dice che noi ci possiamo aspettare che questo tipo di rappresentazioni visive, no, che accompagnano la pubblicità, aumentino il ricordo del prodotto. Ma devono essere capite. Allora, se io ho un'immagine della pubblicità che mi fa pensare, no? Cioè che ci metto un po' a capire che cosa vuole farmi pensare, come in questo caso, no? Cioè vedo questa e dico, ma che è questo? Perché? In che senso è una pubblicità? Qual è il messaggio, no? Allora, faccio un certo sforzo per capire di che cosa si tratta, poi alla fine lo capisco e ho come una sensazione piacevole perché l'ho capita, no? Come una barzelletta, no? Quando la capisco ho una sensazione di piacevolezza, che invece è imbarazzo quando non capisco, giusto? Cioè, a volte uno gli viene raccontata una barzelletta, poi silenzio, no? Perché ho capito. E quindi a volte bisogna della spiegazione. Quando non si capisce, non c'è questa sensazione di piacevolezza e può darsi che invece l'interpretazione ci sia, ma sia sbagliata, o sia, certo. Insomma, non è quella lì giusta, no? Cioè, quando io faccio una pubblicità, un prodotto, e voglio che la gente lo trovi piacevole, voglio che lo trovi piacevole. Non mi va bene che uno non capisca e sia così un po' infastidito, no? Da questo. E quindi la Philips, no? In questa ricerca cerca di vedere come viene interpretato l'informazione di tipo metaforico. Questo vede, per esempio, è una collana di perle che viene accostata al sorriso. Quindi accanto c'è un tubetto di dentifricio. E si vuole trasmettere il messaggio che chi si lava i denti con quel dentifricio avrà i denti così belli come due file di perle.
Ok.
Quindi, beh, denti come perle c'è anche un po' nel linguaggio comune, però insomma non è così sempre per forza immediato per tutti, no? Che e allora l'idea qui è che chi ci arriva apprezza e si ricorda, chi non ci arriva non se lo ricorda in modo particolare, magari anche sì, perché però non così fortemente, diciamo, e non ha, non, magari ha un'interpretazione strana, si inventa qualcosa, e uno gli chiede, ma perché secondo te c'è questo?
Certo.
Si inventano cose, anche delle conclusioni diverse, insomma, che uno non vorrebbe, no? Allora, qui ci sono e i materiali che loro utilizzano, che io qua non ho, però c'è una descrizione. Allora, per esempio, questo è questo dentifricio Kingfisher, c'è un che viene messo insieme alle perle, no? E cosa trova la Philips? Trova che a volte c'è un'interpretazione molto forte che viene data da tutti, cioè la condividiamo tutti. Tutti dicono, ah, questa qui sì, cioè le perle, perché le perle, i denti belli, bianchi, luccicanti, così. E poi invece ci sono delle implicature, delle interpretazioni più deboli, cioè meno condivise, che sono diverse, sono alternative, uno si basa su, coglie qualcos'altro. In questo caso qui, per esempio, un po' di persone hanno trovato non l'implicatura forte che ci dà denti bianchi e luccicanti, ma un'implicatura debole che dice, ma non so, sarà che viene usato da persone ricche. E poi vediamo altri e quindi, e ci sono degli ad che danno soprattutto implicature forti, e ci sono altri che invece ne danno molto di più deboli, no? E quindi l'associazione che io vorrei creare per convincere le persone a pensare che quello è uno strumento buono, interessante, che lo voglio,
sì.
Queste implicature deboli sono troppe, no? Quindi non mi rende attraente, non posso pensare che la mia figura aggiunga piacevolezza, interesse all'oggetto che sto analizzando. E questo andrebbe verificato, no? Perché quando mi viene un'idea geniale, voglio fare una pubblicità basata su un'informazione visiva che secondo me associa degli elementi di piacevolezza all'oggetto, devo anche controllare che le persone ci vedano come me quella cosa lì.
Prima fare un'analisi del target.
Bisogna vedere, almeno avere delle persone che posso intervistare e che mi dicono, ma secondo te, a cui chiedono, questo che cos'è secondo te, perché c'è questo, cosa ti fa pensare, no? E allora a quel punto posso vedere se effettivamente la mia idea è condivisa oppure se è mia idiosincratica, che io la vedo così, però questo capita, tanto spesso capita anche scrivendo testi, no? Con i testi a volte non ci si capisce, no? Non ci si capisce al telefono, non ci si capisce tanto, cioè è comune non capirsi. In questo caso qui, siccome io produco un messaggio che poi lascio agire da solo, bisognerà che mi accerti quello che io voglio mostrare. E poi mi immagino anche non so, nella scelta delle foto, no? Per dire, cioè io per esempio posso pensare di mettere una foto piacevole, appealing, e magari per qualcuno invece è brutta, no? È una foto scostumata, oppure con un personaggio sgradevole che la gente non... Quindi anche la bellezza, cos'è? Cosa vuol dire essere bello? Cosa vuol dire essere elegante? Cosa vuol dire... No, perché qualcuno può dare fastidio magari, e il fastidio purtroppo è uno di quegli elementi che è negativo, perché tende a allontanare le persone, no? Io è più probabile che convinca qualcuno a comprare qualcosa, elaborare qualcosa, fare qualcosa con uno strumento positivo, che anzi anche un po' rinforza, no? Più bravo, hai fatto, che non con la paura o qualcosa di repulsivo, no? Cioè io non smetterò di fumare se tu mi fai vedere teschietti o persone ammalate. Strapperò la pagina, la nascondo, ci metto un bel porta sigarette, no? E così non la vedo, perché per alcuni la paura, diciamo, no? È un elemento non di allontanamento dal comportamento negativo, ma spengo la televisione, voglio vedere. Spengo la TV, giro la pagina, nascondo il pacchetto delle sigarette, no, questo non ci penso, vado fuori, no? Tutti il comportamento, insomma, non. Allora, quindi, tornando e concludendo questa ricerca di Philips, lei trova che ci sono varie pubblicità che non funzionano, e trova anche che molti pubblicitari non sono consapevoli, cioè non sono consapevoli né sì, un po' vagamente forse di quello che vogliono trasmettere, no? Cioè non è che tante volte si fanno queste pubblicità anche in modo un po' poco riflessivo, no? È più un'intuizione, uno e la segue, ma difficilmente c'è un controllo, no? Per vedere se è condiviso. È strano, no? Anche perché costano tanto le pubblicità a volte, no? Quindi che non ci sia un controllo, considerato che poi invece la letteratura sull'argomento è molto ricca, no? Ora questo video non l'ho letto, sicché non lo posso raccontare. Cerchiamo di vedere, di indovinare. Questo video non è... Oh, dunque, vediamo. McQuarrie e Mick. Questo è quello del 99. Quindi è vecchio, non ci interessa. Questo è sempre lui, che l'ho aperto 20 volte. Questo è sempre... Boh, sì. E allora? Niente. Vorrà dire... Perché io cercavo, vediamo se c'è qualcosa del 2015. Secondo me è un argomento che è ancora molto studiato. Infatti vedo qui 2016, visual signification, sempre con le metafore. Allora, siamo fortunati. Questo non ce lo dà.
No.
Questo 2015, vedi anche qua Cioè, è un argomento che adesso in post visual metaphor, in poster design, making sense of metaphor, manovre retoriche, quindi insomma è un argomento ancora molto, molto studiato, vede? Capire e implementare le metafore visive. Dov'è un argomento visivo? È così, insomma.
Certo, ho capito, sì.
Dunque, sto guardando quali argomenti. Journal of Advertising, vede, è molto presente, no? Quindi il giornale della pubblicità. Se lei troverà che quello è un argomento che le interessa, magari può seguirlo, no? Per vedere quali sono i filoni di ricerca recenti di cui tener conto nella propria produzione. Bene.
Interessante.
Questo secondo me è interessante. Ora, io ho trovato, vediamo se mi dà retta, mi fa vedere questo. Ecco, vede, avevo trovato questa, questo PowerPoint pubblicato su Slideshare. Non so se lei lo frequenta, Slideshare.
No.
Slideshare è un social software che ospita PowerPoint, soprattutto. Poi anche qualche altro sistema di presentazione e formazione, ma insomma, cioè cosa si può fare? Ci si iscrive, è gratis, e si pubblica, per esempio, il PowerPoint che si è presentato a un convegno, oppure che si usa per fare formazione con degli utenti, no? E si pubblica, insomma, rimane lì e tutti lo possono vedere, tutti, insomma, si può anche regolare come si fa al solito, no? E poi si possono vedere tutte le presentazioni che si vuole, ma che lui suggerisce vicine all'argomento su cui noi mettiamo il materiale, no? Quindi è comodo anche per farsi un'idea di un argomento nuovo, no? Invece che comprare un libro o guardare un articolo, uno può anche dare un po' un'occhiata a questo Slideshare e trovare alcune presentazioni recenti, perché magari la gente va a un convegno e poi dopo pubblica anche questo Slideshare e ci si può fare almeno un'idea, insomma, poi dipende naturalmente, alcuni sono fatti bene, alcuni no, non c'è un...
Certo.
Un controllo, quindi a volte
è un grande archivio di...
Vabbè, ma può essere anche inutile, no? Così. Questo qui, allora, questa era l'introduzione a Slash, diciamo, ma avevo trovato, vede, questo in particolare che parla del marketing, quindi startup marketing. E l'avevo trovato, aspetti che lo apro così si vede meglio, si condivide. L'avevo trovato piuttosto collegato a questa idea del controllare e di farsi capire quando attraverso delle informazioni visive vogliamo dare dei messaggi. Ok? Allora, questo qui startup marketing, eh? Prima slide, tu hai un nuovo prodotto. Ora lo guardiamo una volta e poi dopo torniamo a capire, no? Poi vuoi diventi virale. Ma il mercato tradizionale non funziona. E qui qual è la struttura del mercato tradizionale? Compri pubblicità, fai più distribuzione, vendi più prodotti e guadagni. Non funziona perché i consumatori hanno più scelte e meno tempo. Questa è dura a capire. Non funziona perché le start-up non hanno i soldi.
Sì.
Hai bisogno di un elevatore del marketing per far sì che si alzi dalla posizione bassa, spingi il bottone per acquisire utenti, costruire un brand e essere raccomandato. Allora, costruisci un prodotto interessante. Rivolgiti nel tuo mercato a degli influenzatori appassionati. Costruisci, fidelizza si direbbe, attraverso un management della comunità. Uno. Remarkable, qualcosa di notevole. Qualcosa di cui vale la pena parlare. Ma è difficile. Tante volte la gente non sa cosa vuole finché non glielo fai vedere, diceva Steve Jobs. Allora, let's say, diciamo che tu hai costruito un prodotto rimarchevole, così la gente che può fare un'influenza ne deve parlare. Prodotto è il marketing, cioè se uno ha inventato Google, il prodotto c'è. Ma che succede se il mio prodotto non è Google? Guarda, ascolta e itera. E qui, vabbè, qui si perde un po' questa cosa, secondo me. Sì, un astronomo, come si dice? Un astronomo e non uno che fa
astrologia.
Prodotto, lo sviluppo di un prodotto scientifico sarebbe acquisizione, attivazione, ritenzione, si riferisce a monetizzazione, eccetera. Metodi tradizionali. Delle survey, delle analisi di analitica con Google, interviste, studi etnografici, usability testing, focus group, social media. Quindi uno, no? Due, trova questi influenzatori appassionati, qui. Dove li trovi? Chiedi la domanda: chi ascolteranno i miei clienti? Cerca di raggiungere l'utente di Mac. Metodo. Parliamone. Allora, strumenti per parlarne sono questi. Cioè il tuo colpo più importante, trova i blog che possono creare un'influenza, costruisci lealtà attraverso il community management, un cliente felice è la cosa più bella,
sì.
Basicamente it comes down. Se mi tratti bene, ritornerò al favore. Sì, una persona che uno, insomma, comportati, no? Sarà questo. Cerca di sembrare uno che fa un talk show e non un prete, insomma, uno che fa le prediche. Metodo. Dai una grande esperienza, dai ai suoi utenti una voce, ascolta, migliora la reputazione e coinvolgi la comunità. Se ti ricordi, molto marketing, elevatori del marketing, riguardano il rendere meglio, far vivere meglio. Ecco, c'è. Ci sono le persone che l'hanno prodotto e queste sono le figure, eccetera. Allora, quindi l'abbiamo visto tutto, era anche bello, però quello che io volevo qui sottolineare è che alcune informazioni mi ricordano un po' questa ricerca sulla comprensione delle metafore, perché per capirle io ci ho messo del tempo e non so se l'ho capita e se la mia interpretazione è la stessa che darebbe un'altra persona. Per esempio questa, la trovo difficile. Sa cos'è anche? Che se io ho il tempo di analizzarla, allora penso questo, no? Uno, che in realtà uno vede uno slasher, lo vede anche veloce, insomma non è che sta di 5 minuti per, sì, per disegno, no? Allora, se sono una persona paziente che ha voglia di pensarci su, mi metto lì e dico, allora, vediamo, che è bravo il suo dire, no? Che cosa voglio dire, che cosa... posso anche dire, vabbè, insomma, andiamo avanti, questa qui la lasciamo in sospeso, perché voglio, è così, un messaggio globale, ma non è che devo capire tutto, no? E, allora, ecco, però io penso che in effetti bisognerebbe un po' aiutare le persone, che a volte, insomma, trovare delle informazioni visive, significative, facili, non è semplice. Allora, qui... La mia interpretazione alla fine è diventata, se hai un prodotto nuovo e buono, come un M&M ricoperto di cioccolata, e vuoi acchiappare un cliente, cioè la trappola per topi...
Ok, cioè per... Okay.
Ok.
Per acquisire clienti.
Quindi io voglio acquisire clienti, devo avere un prodotto attraente. Cioè buono lì, bello, e voglio, e l'idea è che voglio, il mio scopo qui, il mio problema è acchiappare. Vuoi diventare virale.
Mm-hmm.
E anche questo, no?
Sì. Cioè,
come in una festa.
Certo.
Quindi. Ma il marketing tradizionale non funziona, qui vabbè, il testo, ecco. Non funziona perché i consumatori hanno più scelte e meno tempo. E questo bambino? Con le cuffie.
È isolato.
Perché è isolato?
Diciamo che forse si trova troppo tartassato da... Una persona si trova tartassata da tanti tanti messaggi, si trova in difficoltà nel scegliere. Può essere.
Sì. Non lo sappiamo, no? Non lo sappiamo perché non c'è, non abbiamo una risposta, non sappiamo cosa volevano dire, no? Qui si potrebbe dire che è poco efficace questa foto, forse era anche difficile da rappresentare visivamente. Cosa ci si poteva mettere? Non funziona, la tua strategia non funziona perché i consumatori hanno più scelta e meno tempo. Cosa ci metteva?
Beh, se rimango nella mia idea, mi trovo magari una persona dinanzi a 90.000 cartelli pubblicitari.
Ecco.
Da sola.
Sì.
Che fa fatica a trovare la direzione giusta.
Giusto, poi magari c'è un monopattino che è anche veloce, perché c'è meno tempo. Eh? Mentre il bambino, in fondo, a me non mi suggerisce l'idea di un bambino che ha... O forse perché ha tanto tempo davanti. Ma,
forse il,
ma
bambino...
il tempo no, perché il tempo non ce l'ha. Non ce lo deve avere. Last time.
Giusto. Quello sì, ma forse tante volte quando uno è tanto in difficoltà e quindi non può avere un supporto, una mano, ci trova come un bambino che quindi ha bisogno di qualcuno che gli prenda una decisione, con innocenza, tipo, ti ritrovi, certo, un po' spoglio, non so,
bisogna
come...
Bisogna un po' d'aiuto, insomma, di aiuto si trova...
Io almeno l'ho interpretata così, però...
Però per dire, questa... La cambierei, ecco.
Sì,
la
sì,
cambierei,
sì,
perché non riesco a capirla, no? Allora, questa qui invece magari è più diretta, no? Esplicita, no? Non
sì,
funziona,
questa...
perché le start-up spesso non hanno i soldi, quindi l'albero con i soldi, no? Questo, beh,
fa vedere anche questa.
Questa anche. Questa anche. Sì. Anche questa. Sì. Questa sì, benissimo.
Cos'è ripetuto? Molte volte.
Molte volte la gente non sa cosa vuole finché non glielo dai.
Ok, giusto.
Che la gente deve proprio sentire che ne deve parlare, come Google, effettivamente. Se non sei Google, guarda. Beh, questo... Boh, questo è un po' così. Un po' sbrodolata anche rispetto a tutte le altre che sono così... che erano così visive, anche la trovo più, non so, un po', a me ha bisogno, insomma, di evidentemente di dire tutto, dare delle informazioni che difficilmente potevano dare visivamente, no? Quindi, però un po' troppo testuale, no? Non c'è coerenza, diciamo, con le altre figure.
Sì.
Invece quello è anche importante, essere coerenti, no? Metodi tradizionali sono questi. E vabbè, d'altra parte a volte c'è niente da fare, bisogna usare parole invece che figure, perché le figure adatte io non le trovo facilmente. E anche se forse qui con uno sforzo si poteva fare anche tutto questo, no? Si potevano fare interview, ethnographic studies, usability testing, focus group, si poteva fare.
Sì.
Certo, diventa tanto più lunga, capito? Perché il problema dell'informazione visiva, no? In questi casi è che ce ne vogliono tante. Qui in una pagina, diciamo, ho tutto questo, ho 5 informazioni, ho 6 informazioni. Se l'avessi fatti visivamente avrei 6 pagine in più.
Sì, a meno che tu abbia una figura, come abbiamo detto, organizzata.
Sì, oppure riesca a dare l'idea che ci sono tanti metodi di analisi, anche senza doverle specificare tutti, magari, no? L'intervista, forse, no?
Sì,
faccio vedere qualcuno che intervista.
Sì, certo.
E magari, sai cos'è anche, no? Che in questo caso, metodi tradizionali, questi sono i metodi tradizionali. C'è anche il fatto che noi dobbiamo distinguere tra un PowerPoint, un presentation manager che lei vede da solo rispetto a quello che è accompagnato da una persona, no? Cioè, io faccio un PowerPoint, no? Per esempio, mi servirà quando presenterò la mia tesi in sede finale. Allora, ci sono io e c'è il PowerPoint e io parlo, quindi aggiungo e spiego. Quindi il materiale può essere più scarno, no? Se invece io lo metto su SlideShare, lo metto dovunque sia,
certo.
Deve essere comprensibile da solo, no? Perché se io qui faccio un PowerPoint in cui dico: dunque, i metodi tradizionali sono di tanti tipi, faccio comparire una figura con un'intervista e poi però aggiungo, inoltre ci sono il survey, questo e questo, nell'orale l'aggiungo, no? E va bene. Se invece lo lascio lì e ci lascio soltanto la figura, allora non si capisce più.
Comunque sì, in ogni caso il PowerPoint è proprio fatto per la fase verbale e la fase visuale, quindi si completano a vicenda.
Eh sì.
Anzi, tante volte il PowerPoint dice completamente una roba diversa rispetto a quello che tu dirai. Tante volte è così. Nel senso che sì, riprendi l'immagine, però dopo puoi divagare e dire tantissime altre cose. Per quello sì, come un social software, questo qui del PowerPoint, è molto difficile a volte da capire, penso.
Ah, certo, se uno lo mette direttamente senza integrare.
Se sono solo immagini, sì.
Se sono solo immagini, a volte è complicato perché appunto chissà cosa avrà voluto dire mettendo delle immagini.
Magari con didascalie potrebbe essere un po'.
Con didascalie, può darsi, sì. Ecco, questo. Questo lascia un po' così, vero? Abbiamo appena parlato però di influenzatori appassionati, quindi la passione. Vai. E il fuoco.
Ah sì.
Ma. Dove li trovi? Chi ascoltano i miei clienti? Chi ascoltano? Con questa figurina? Anche questa. È un po' controversa, no? Forse è parole nel vento? Rivolgiti a quelli Mac. Vabbè, questo diciamo può essere collegato con il loro argomento di lavoro, non so.
Questa l'avevo studiata, questa. Che era un PC normale, il Mac. Il Mac è più adatto a professionisti grafici giovani. C'è un prodotto giovane, giovanile. Vieni con Mac.
Se invece... Da capire, insomma, no? Perché mica sempre uno si vuole rivolgere solo ai giovani, no?
No, era una pubblicità rivolta per aumentare il range, credo io, di acquirenti.
Aumentare. Mm-hmm. E poi va questa... Parla di... modi per essere virali, diciamo, per fare comunicazione, per raccontarsi, trova le persone che ti parleranno di te, insomma, sostanzialmente il messaggio è questo, fai community management, rendi i tuoi clienti felici, vabbè, questo si può capire, non predicare, vabbè. Questo, ma perché è una bella foto, che dice lei, give a great experience, perché è bello, ma non saprei che cosa aggiunge o cosa vuol dire. Dai una voce ai tuoi clienti, ascolta, sì, beh, tutti buoni consigli, ma come siano legati a questa rappresentazione, al di là del fatto che è carina, quindi va bene, ma... No, cos'è? A me sembra una cosa buttata nell'acqua.
Sì.
O una goccia, oppure qualcosa di vetro buttato nell'acqua.
Sì, allora. Forse la goccia indica la parola che tu vuoi comunicare. Il cerchio che si forma, le onde che si propagano, fa parte della comunità. Penso di comunità perché è una cerchia alla fine, la comunità che propagherà, secondo me, con tutte queste gocce qui, l'esperienza che loro hanno avuto dalla tua parola. Secondo me potrebbe essere così.
Sì, sì, potrebbe.
Usando molta immaginazione.
Sì, così, insomma, tenendosi, no, un po'.
Reputazione non saprei. La cosa bella è che sembra che vada in profondità.
Sì, una bella foto, quindi dai un'esperienza piacevole e poi altri consigli su questo.
Quindi. Bella comunque. Decorativa.
Decorativa, brava. E poi vabbè. Finita.
Prof.
E poi.
Posso andare un secondo in bagno?
E come no?
Velocissimo,
certo. Ma va, tranquillo, ci mancherebbe.
Grazie.